Radio Nuova Trieste presenta Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste, un saluto da Alessandro Sinico alla console e da Don Lorenzo Maria Vatti che è qui, che vi parla. Siamo in un bellissimo paragrafo nel libro undicesimo, capitolo undicesimo, paragrafo tredicesimo delle Confessioni di Sant'Agostino, in cui si entra proprio nel profondo dei grandi pensieri teologici ed esistenziali, in cui si parla del tempo e dell'eternità, del susseguirsi del tempo e della plasticità dell'eternità. E, insomma, non è proprio una cosa, un leggere facilissimo, può essere anzi turbante per certi aspetti, ma direi che sia davvero molto interessante e anche molto importante. Intanto lo ascoltiamo, poi vediamo di spezzare un po' questa parola.
Quanti parlano così non ti comprendono ancora. O sapienza di Dio, luce delle menti. Non comprendono ancora come nasce ciò che nasce da te e in te. Vorrebbero conoscere l'Eterno, ma la loro mente volteggia ancora vanamente nel flusso del passato e del futuro. Chi la tratterrà e la fisserà affinché, stabile per un poco, colga per un poco lo splendore dell'eternità sempre stabile, la confronti con il tempo mai stabile e veda come non si possa istituire un confronto, come la durata del tempo dura per il passaggio di molti movimenti che non possono svolgersi simultaneamente, mentre nell'eternità nulla passa, ma tutto è presente, a differenza del tempo. Mai tutto presente. Come il passato sia sempre sospinto dal futuro, e il futuro segua sempre al passato, e passato e futuro nascano e fruiscano sempre da colui che è l'eterno presente. Chi tratterrà la mente dell'uomo affinché si stabilisca e veda come l'eternità stabile, non futura né presente, determini futuro e presente? Sarebbe la mia mano capace di tanto, o la mano della mia bocca produrrebbe con parole un effetto così grande?
Quanti parlano così non ti comprendono ancora, o sapienza di Dio. C'è proprio questa grande luce delle menti. C'è proprio questa grande affermazione che quando si parla, tra virgolette, vanvera, cioè cercando, facendo credere di essere dei soloni, ma dicendo delle cose che non hanno una, una fonte diretta molto ben calibrata, si rischia appunto di fare una brutta figura. In questo caso quelli che parlavano nel capitolo precedente avevano in qualche modo travisato quella che è la sapienza di Dio, che è la luce delle menti, ma certamente è luce delle menti per coloro che hanno il desiderio di lasciarsi illuminare. Chi vuole continuare a vivere nelle tenebre difficilmente viene alla luce, si lascia contaminare dalla luce delle menti, si lascia addomesticare e spiegare quello che vuole dirci il Signore. E questo è un po' il grosso problema che intravede Sant'Agostino nel suo incipit di questo paragrafo. Non comprendono ancora come nasce ciò che nasce da te e in te. E questa è un'affermazione veramente abbastanza problematica. Non c'è una comprensione di quello che viene da Dio. E se non c'è una comprensione di quello che viene da Dio, come si può pretendere di avere ragione? È evidente che soltanto Dio è la verità. Se non altro perché Dio è al di là della creazione. Cioè, quello che dovrebbe in qualche modo stordirci è che Dio è al di là della creazione. E quindi tutta la creazione è veritiera in quanto Dio l'ha voluta. Non si è voluta da sola. E quindi se si fosse voluta da sola poteva essere anche menzognera. Ma essendo voluta da Dio è veritiera. E allora per poterla comprendere bisogna adagiarsi su quella che è la sapienza e la grandezza di Dio. Dice Agostino, vorrebbero conoscere l'Eterno, ma la loro mente volteggia ancora vanamente nel flusso del passato e del futuro. Questo è un grosso problema, perché in realtà Sant'Agostino sta un po' prendendo per il collo tutti noi, almeno credo, io mi auguro per voi che ci sia gente che è già proiettata nell'eternità e quindi non ha più nessuna influenza della sua vita su quello che era il passato e quello che è il futuro. Io personalmente mi sforzo, ma ancora non sono così capace di vivere distaccato da questi elementi. Mi sono staccato da tantissime cose, ma ho ben presente che sto vivendo l'attimo e che davanti a me c'è un futuro imminente, un futuro prossimo, e dietro di me c'è una storia. L'Eterno invece non ha tutto questo sviluppo, questo volgersi, e diventa tutto molto complicato. Poi se fate degli studi di fisica, non so che tipo di fisica, vi dicono che il tempo è un'illusione, via dicendo. Però sta di fatto che noi siamo un po' invischiati in tutte queste cose. Quindi chi potrà farlo? Vediamo Agostino cosa continua a dirci. Chi tratterà e la fisserà affinché stabilmente per un poco colga per un poco lo splendore dell'eternità sempre stabile. Allora, l'eternità effettivamente è sempre stabile, è plastica. La confronti con il tempo, ma è stabile e vada come non si possa istituire un confronto, come la durata del tempo dura per il passaggio di molti movimenti che possono svolgersi simultaneamente, mentre l'eternità nulla passa, ma in tutto è presente, a differenza del tempo, mai tutto è presente. Allora, la differenza appunto tra eternità e tempo è caratterizzata da questo flusso. Nell'eternità tutto è presente e quindi manca quello che è il flusso. Nel tempo invece abbiamo questo flusso di cose che si accavallano uno all'altro. Ed è un po' particolare perché contemporaneamente, mentre io sto parlando, voi non mi state ascoltando perché sto registrando, state facendo chissà quale altra cosa, probabilmente state ascoltando qualche altra trasmissione di Radio Nuova Trieste, probabilmente siete, insomma, nello stesso istante in cui io faccio una cosa, molti altri ne fanno un'altra. E quindi questo flusso di episodi che si concatenano uno nell'altro ci danno il senso del tempo che appunto scorre. Ma facciamo due ulteriori esempi per cercare di entrare in modo più dettagliato in questo discorso. Quando ero bambino andavo al cinema con mio padre, al cinema della parrocchia con mio padre, a volte invece andavo da solo, ma preferivo andare con mio padre perché lui comprava le Charms, che erano delle caramelle che non esistono più, o almeno io non le vedo più. E durante la proiezione del film a un certo punto sentivo shhh, era mio padre che apriva il pacchettino, scartava la caramella e poi la passava a me, a mio fratello, all'altro mio fratello, e poi una se la pigliava lui. Quindi nello stesso istante vedevamo il film, ci rendevamo, e quindi eravamo assorbiti dal film, poi improvvisamente venivamo richiamati alla realtà in cui stavamo, cioè la sala da cinema, la sedia dell'oratorio era di legno, quindi abbastanza dura così, e quindi la nostra opera era proiettata su due dimensioni contemporanee, quella di controllare, di continuare a seguire cosa diceva il film, e poi osservare attentamente che mio padre non buttasse la caramella per terra ma ce la mettesse nelle mani, poi mangiare la caramella, quindi ascoltare sia quello che dice il film che il sapore della caramella. Questo è un esempio di contemporaneità di azioni nella medesima situazione. Vediamo invece la contemporaneità di azioni in altre situazioni. Mentre io sto viaggiando verso il ponte, come si chiamava quello di Genova che è crollato, il Morandi, sto viaggiando velocemente verso il ponte Morandi, in quel momento il ponte crolla e quelli che sono sopra, che sono rimasti, che sono sopravvissuti, tutti raccontano una cosa ben precisa. Ci sembra quei 5 secondi che ci hanno separato dal momento della caduta al momento dell'impatto con un pezzo di colonna, con la terra, quello che è, sembrava infinito. Mentre io arrivo, mi fermo perché c'è le macchine bloccate, non mi rendo conto di niente, il tempo mi sembra molto, molto bislacco. Perché prima stavo correndo come un fulmine e improvvisamente mi trovo a dovermi fermare, cercare di capire che cosa succede, poi piano piano circola la voce di quello che è successo e via dicendo. Cambia completamente il contatto fisico con il susseguirsi delle cose. Ecco che nel momento in cui tu hai una tensione particolare, il tempo si dettaglia, per cui ogni singola mossa è percepita in modo totale, mentre normalmente il tempo passa in fretta quando ogni singola mossa è velocizzata, non ci si sofferma su quella mossa così, perché è un déjà vu, una cosa per cui vai cercando qualcosa di nuovo in continuazione. Ecco, la fregatura del tempo è questa, che noi cerchiamo sempre qualcosa di diverso, di nuovo, e se invece ripercorriamo sempre le stesse cose, ci sembra che il tempo non passi mai, passi troppo velocemente. Come succede ai bambini? I bambini sono intenti ad assaporare tutte le novità della vita, che per loro sono quotidianamente centinaia, perché poi la stessa cosa comincia, prima la vedono in un modo, poi in un altro, poi fin quando si definisce la cosa in modo complesso, e quindi abbiamo un modo complesso di vedere le stesse cose, ecco che il tempo comincia a correre. Poi quando si arriva a sposarsi, diventare prete, eccetera, eccetera, il tempo proprio viene mangiato, divorato a una velocità impressionante. Nell'eternità non è così, tutto è presente, tutto è chiaro e tutto fa parte di un cambiamento interiore e non esteriore. Ecco, questa è la cosa. Come il passato sia sempre sospinto dal futuro e il futuro segua sempre il passato, e passato e futuro nascano e fluiscano sempre da colui che è l'Eterno, l'Eterno presente. A questo punto Sant'Agostino si fa questa domanda abbastanza complessa. Il discorso caratteristico del passato e del presente, del futuro, questo rincorrersi e questo avvicendarsi, è un discorso che, a cui noi ormai siamo perfettamente allineati e disposti a costruire. La nostra vita è costruita su questo continuo accadere, Il bambino, quando nasce, proprio il bambino appena nato, non ha questa percezione. Per lui esiste soltanto il presente, non esiste un passato, perché non è in grado di capirlo, e non esiste un futuro, esiste semplicemente quello stare. E quindi cerca, contrariamente a quello che spesso facciamo noi, cerca una situazione per cui il tutto sia cronologicamente e di fatto uguale a sempre. Per cui una delle cure che ultimamente la medicina indica per le coliche, contro le coliche, non sono finocchio, queste cose qui, la mamma beveva la tisana di finocchio, eccetera, eccetera, così nel latte, eccetera, ma sono quella di cercare di riprodurre sempre il più possibile l'ambiente fetale, in modo tale che il bambino riesca a riconoscersi in questo stato di eterno presente in cui vive, finché non comincerà ad averci un passato anche lui. E l'eterno presente è appunto il cuore della mamma o del papà e il calore che percepiva all'interno del grembo materno. Quindi se si ricompone questa situazione, il bambino sta sereno, perché è il suo alveo di vita è quello. Quindi per lui non c'è la prospettiva di diventerò grande, crescerò e farò, ma c'è semplicemente la prospettiva di nutrirsi per non sentire questo lupo che gli mangia la pancia, lo stomaco, e di evacuare, perché se no sta male, e poi di avere un ambiente intorno a sé che sia il più possibile simile a quello che lui conosce, cioè il grembo di sua mamma. E questo è molto interessante perché ci porta effettivamente ad una situazione molto particolare, che è quella di questo presente di cui Agostino ci parla come premio dell'eternità. Ma comincia il bambino a corrompere questa idea di presente eterno quando comincia a vedere. Il bambino esce dal grembo che sente, ma vede pochissimo. Quel poco che vede lo vede in bianco e nero e sfocato. Mi hanno detto, non so se sia vero, che mette a fuoco proprio la distanza del fuoco e la distanza del naso della mamma quando lo allatta, ma sarà anche vero, non lo so, questo mi sembra una cosa più romantica che altro, non ho mai riscontrato, la fonte è incerta, via dicendo, però è carina, me l'ho detto così perché è carina. Però quando comincia a vedere e a vedere i colori e a mettere a fuoco, comincia ad avere le prime esperienze, perché i colori definiscono una novità costante. Vede un colore, poi un altro, poi un altro, poi un altro, dei colori accostati e via dicendo, e quindi comincia a nascere in lui la capacità la disgrazia di percepire che prima c'era un colore e poi ce n'era un altro. E quindi piano piano nella sua mente nasce la dimensione del tempo. Poi Man mano che cresce nascono anche delle esigenze, l'esigenza di esprimersi, l'esigenza di essere ascoltato, l'esigenza di entrare in un gruppo e via dicendo, quindi conosce la noia, conosce la stanchezza, conosce tante cose, per cui piano piano viene fregato completamente perché il tempo lo avviluppa totalmente. Sembra una cosa strana, ma il tempo nasce proprio da questa esperienzialità particolare e la misura del tempo, l'orologio ci dà sempre quella, ma la nostra vita non ci dà sempre quella. Il bambino ha una misura del tempo che è micidiale, perché il bambino, pur restando sveglio, molte meno ore dei suoi genitori, perché normalmente si alza intorno a 7:30, 8:00, 7:30, forse anche le 7, non so, mi ricordo gli orari, però poi alle 8:00, 8:30 di sera va a letto, quindi dorme 10-12 ore per notte, e quindi avendo molto meno spazio dei genitori per esprimersi nella vita, in realtà il tempo per lui è molto più lento, molto più apprezzato di quello che siamo capaci noi di apprezzare, proprio per quel discorso, perché che lui, il bambino, vede quotidianamente una novità in tutte le cose, perché quella cosa che aveva percepito in un certo modo, il giorno dopo la percepisce in un altro e via dicendo, e quindi passa molto lentamente il tempo perché deve crearsi un suo status. È una cosa bella che si ripercorre il Vangelo quando dice: se non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli. Allora, dice Sant'Agostino, continua: chi terrà la mente dell'uomo affinché si stabilisca e veda come l'eternità stabile, non futura né presente, determini il futuro e presente? Ecco, già qui Sant'Agostino mi ha tirato fuori strada, io sono uscito, meno male che sono a piedi e non in motocicletta, perché sennò sarebbe un bel problema. Sono uscito di strada perché qui è già una cosa troppo complicata. Vedete voi di risolvervela. Sarebbe la mia mano capace di tanto, o la mano della mia bocca produrrebbe con parole un effetto così grande? Ecco, molto interessante la domanda che si fa Sant'Agostino in chiusura di questo paragrafo. E ci fa comprendere quanto, anche se noi ci sentiamo onnipotenti, in realtà siamo ancora molto distanti dalla realtà tutta intera di cui parla il Vangelo di Giovanni alla fine, quando dice: verrà lo Spirito Santo Paraclito che vi mostrerà la verità tutta intera. Bene, vi auguro di aver capito quanto sia bella l'eternità, ma nel frattempo riposate nel tempo, e poi quando Dio vorrà ci chiamerà anche di là. Ma per ora vi auguro una buona serata e un buon tutto per la vostra vita, e ringrazio Alessandro Sinico per la sua collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.